giovedì 3 luglio 2025. State ascoltando un nuovo episodio del nostro programma di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti.
Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
Come sempre, iniziamo il nostro programma discutendo di attualità. La Danimarca ha assunto la presidenza semestrale a rotazione dell'Unione Europea. Discuteremo di cosa aspettarci dalla guida danese in questi tempi turbolenti. A seguire ci soffermeremo sull'ultimo giorno dell'agenzia USAID, omaggiata da due ex presidenti e una rockstar che hanno ringraziato il personale uscente di un ente ormai prossimo alla chiusura. Nella sezione scientifica presenteremo uno studio che propone un approccio innovativo alla lotta contro le infezioni batteriche. E infine commenteremo la proposta del presidente francese Emmanuel Macron di far riconoscere la musica elettronica francese come patrimonio culturale UNESCO.
La French Touch, Daft Punk, Etienne de Crécy e Air?
Sì, esatto.
Beh, perché no? L'UNESCO ha riconosciuto la musica dell'arpa irlandese, il reggae giamaicano e la rumba cubana. È ora che anche la French Touch venga celebrata.
È proprio quello di cui parleremo più avanti nel programma, ma ora proseguiamo con gli annunci.
La seconda parte della puntata è dedicata alla lingua e alla cultura italiana. L'argomento grammaticale di oggi è Using the passato prossimo and the imperfetto together. Ne troveremo numerosi esempi nel dialogo che seguirà, in cui parleremo della scomparsa di Arnaldo Pomodoro, maestro italiano della scultura contemporanea, celebrato a livello internazionale soprattutto per le sue iconiche sfere di bronzo, caratterizzate da profonde incisioni che lasciano intravedere complesse strutture interne. Nell'ultima parte della puntata ci concentreremo sull'espressione idiomatica di oggi: prendere il toro per le corna. Il dialogo in cui la utilizzeremo sarà ispirato a una notizia delle ultime settimane. Varenna, splendida località sul lago di Como, ha proposto di imporre ai turisti giornalieri una tassa di sbarco sul modello di Venezia. Una proposta che divide e fa discutere.
Ottimo! Dopo aver annunciato le notizie di oggi, direi che siamo pronti per iniziare il programma.
Assolutamente!
Che si alzi il sipario.
La Danimarca assume la presidenza dell'Unione Europea in un momento tumultuoso.
La Danimarca ha assunto la presidenza semestrale a rotazione del Consiglio dell'Unione Europea, con un'agenda incentrata su sicurezza e competitività. Raccoglie il testimone dalla Polonia nel ruolo di mediatore imparziale tra i 27 Stati membri dell'Unione Europea. Avrà il difficile compito di moderare dibattiti complessi, redigere compromessi e negoziare provvedimenti legislativi. Il primo ministro danese Mette Frederiksen ha sottolineato che l'Europa si trova in un momento critico tra la guerra in Ucraina e la minaccia di dazi del 50% da parte di Donald Trump. Inoltre, la Danimarca deve anche affrontare una minaccia esistenziale legata a un possibile conflitto con il presidente americano, che non ha escluso l'uso della coercizione economica o persino della forza militare per impossessarsi della Groenlandia. La minaccia russa ha spinto Frederiksen ad abbandonare la tradizionale prudenza fiscale, dando priorità assoluta al riarmo rispetto a qualsiasi altra iniziativa dell'Unione Europea. Tuttavia, la Danimarca deve affrontare una forte opposizione da parte di Ungheria e Slovacchia sul sostegno all'Ucraina. E come paese alla guida dell'Unione, dovrà anche confrontarsi con le resistenze alla politica del Green Deal da parte di Germania, Polonia e Italia.
Vedremo se la Danimarca riuscirà davvero a tenere il timone con fermezza stavolta. Le divisioni tra i paesi membri sono tante. Basta guardare all'Ungheria, che blocca i negoziati con l'Ucraina.
Beh, la Danimarca ha la fama di essere un negoziatore pragmatico. Mette Frederiksen ha già dimostrato di saper gestire discussioni difficili, soprattutto per quanto riguarda il sostegno militare all'Ucraina.
Ma basta essere un bravo negoziatore? Oltre alle divisioni interne, c'è anche da affrontare Trump e gli Stati Uniti.
Spero che la posizione della Danimarca, da sempre sostenitrice del libero mercato, possa aiutare a colmare certe distanze. Mi chiedo se l'urgenza della situazione, tra l'aggressione russa e le tensioni commerciali imminenti, riuscirà a spingere gli Stati membri a trovare un punto d'incontro.
Olinda, le sfide sono tante e su più livelli. Ma spero che tu abbia ragione sul fatto che la Danimarca sia davvero nella posizione giusta per negoziare e portare un po' di equilibrio. I presidenti Bush e Obama elogiano il personale degli USAID nel loro ultimo giorno di lavoro.
Gli ex presidenti Barack Obama e George W. Bush, insieme al cantante Bono, hanno salutato con dei videomessaggi il personale dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale nel loro ultimo giorno di lavoro. Obama ha definito lo smantellamento dell'agenzia un errore colossale, sottolineando il ruolo cruciale svolto da USAID nella crescita economica globale e negli interventi umanitari. Bush ha sottolineato l'importanza dei programmi della sua amministrazione per combattere l'HIV e l'AIDS, a cui si attribuisce il merito di aver salvato 25 milioni di vite. Bono, da tempo impegnato in campagne per l'assistenza nei paesi in via di sviluppo, ha trattenuto a stento le lacrime mentre recitava una poesia in onore dei dipendenti degli USAID. Anche gli ex presidenti di Liberia e Colombia hanno voluto rivolgere parole di ringraziamento al personale. Lo stesso giorno, il 30 giugno, ultima giornata ufficiale dell'agenzia, la rivista medica The Lancet ha pubblicato un rapporto secondo cui i fondi dell'USAID avrebbero evitato oltre 90 milioni di morti nei paesi in via di sviluppo tra il 2001 e il 2021. Secondo il report, i tagli imposti da Trump all'agenzia potrebbero causare oltre 14 milioni di morti aggiuntive entro il 2030.
Concordo con il presidente Obama. Questo è davvero un errore colossale. 60 anni di buone azioni cancellati in un colpo solo.
Beh, non direi cancellati. Pensa ai 90 milioni di vite salvate solo dal 2001 in poi.
E tu pensa ai 14 milioni di morti premature entro il 2030 a causa di questi tagli.
E un terzo di loro saranno bambini, almeno secondo The Lancet.
Ecco perché le parole di Bono sui bambini che muoiono di malnutrizione sono state così forti e toccanti.
Ma perché? Perché chiudere un'organizzazione che ha salvato milioni di vite? Per risparmiare? O perché, come li ha definiti Trump, erano pazzi della sinistra radicale? Ma non è vero, stavano semplicemente facendo il lavoro che era stato loro affidato.
Nessuna di queste ragioni, Olinda. Solo una brutale assenza di empatia. I ricercatori creano minuscoli robot per combattere le infezioni batteriche.
Uno studio pubblicato la settimana scorsa sulla rivista Science Robotics potrebbe aprire nuove strade nella lotta contro le infezioni batteriche. I ricercatori hanno sviluppato minuscoli robot, grandi quanto un granello di polvere, progettati per trattare le infezioni sinusali più ostinate. Vengono iniettati nella cavità sinusale e guidati tramite elettromagnetismo. Questi microrobot hanno avuto successo nei test sugli animali e sono in grado di riscaldarsi per catalizzare reazioni chimiche che eliminano le infezioni batteriche, riducendo potenzialmente il ricorso agli antibiotici. In futuro potrebbero essere utilizzati anche per curare infezioni alla vescica o all'intestino entro i prossimi 5 o 10 anni. I ricercatori ammettono l'esistenza di alcuni rischi, come la possibilità che i microrobot restino nel corpo dopo il trattamento. Questi timori alimentano preoccupazioni sugli effetti a lungo termine e sullo scetticismo del pubblico. Tuttavia, sottolineano i vantaggi della precisione dei microrobot rispetto ai farmaci tradizionali.
Affascinante! Robot che ti salgono su per il naso. Olinda, siamo già entrati nel regno della fantascienza.
Ci siamo dentro da un bel pezzo, se ci pensi. Basta guardare tutte le invenzioni che Jules Verne aveva previsto. Però l'idea di far entrare dei robot dentro il mio corpo mi mette a disagio.
Questo potrebbe davvero ridurre la nostra dipendenza dagli antibiotici. è un rimedio molto più preciso di quello fornito dalla medicina tradizionale, che spesso colpisce tutto l'organismo.
È un rischio che non so se vale la pena correre, soprattutto fino a quando non capiranno davvero come funzionano sugli esseri umani.
Ci vorrà tempo per ottenere le approvazioni normative e l'accettazione del pubblico. Ricordi come reagì la gente all'inizio ai vaccini? Ci è voluto un bel po' per creare fiducia. Io sono entusiasta del potenziale di questa nuova scoperta.
Purché non ci faccia precipitare troppo nel tuo mondo da film di fantascienza.
Questo no. La prudenza è fondamentale. Ma anche il progresso lo è. Teniamo d'occhio come si evolverà la situazione. Emmanuel Macron vuole che la musica elettronica francese ottenga il riconoscimento dell'UNESCO.
Il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto che la musica elettronica francese, nota come French Touch, venga riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, al pari della musica dell'arpa irlandese, del reggae giamaicano e della rumba cubana. L'iniziativa di Macron segue l'esempio della Germania, che ha recentemente inserito la techno di Berlino nel proprio elenco del patrimonio culturale. In un'intervista, Macron ha espresso orgoglio per il ruolo pionieristico della Francia nella musica elettronica. Il French Touch, affermatosi negli anni 90 con artisti come Daft Punk, Etienne de Crécy e Air, è caratterizzato da una fusione di generi diversi e, sebbene abbia perso popolarità rispetto al suo periodo d'oro, mantiene ancora oggi un peso significativo nella scena musicale. L'elenco del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO riconosce pratiche ed espressioni che rivestono un'importanza particolare per l'identità culturale delle comunità. Finora la Francia ha ottenuto il riconoscimento di diverse pratiche, tra cui la baguette e i profumi di Grasse.
Era ora che il French Touch ricevesse il riconoscimento che merita.
Ma è davvero giusto inserirlo nella stessa lista del reggae giamaicano o della musica irlandese per arpa? Non ne sono così sicura.
Perché no? La musica elettronica francese ha influenzato profondamente la musica a livello globale. È l'essenza della creatività e dell'innovazione.
Ma lo status UNESCO riguarda pratiche culturali profondamente radicate nella tradizione. L'elettronica mi sembra più una scena contemporanea.
Ieri era contemporanea, oggi è cultura, no? Anche il reggae un tempo era una novità. E poi, che mi dici della techno di Berlino?
Secondo me la techno è più organica alla cultura berlinese. Il patrimonio culturale è qualcosa di davvero radicato, come la baguette o il profumo per i francesi.
Forse abbiamo solo definizioni diverse di patrimonio culturale. Il French Touch unisce eleganza e divertimento. Ed è una tradizione molto francese, se ci pensi bene.
Va bene, ho capito, come vuoi tu.
using the passato prossimo and the imperfetto together. Addio Arnaldo Pomodoro, il mastro del bronzo squarciato.
Hai saputo che è morto pochi giorni fa Arnaldo Pomodoro? Era uno degli artisti italiani più noti a livello internazionale. Nato nel 1926 in provincia di Rimini, ha attraversato quasi un secolo di storia italiana con la sua arte. Da giovane studiava per diventare geometra, ma è con la scultura che ha lasciato un'impronta inconfondibile. Dagli anni 50 viveva e lavorava a Milano e già nei primi anni 60 aveva aderito, insieme a Lucio Fontana e ad altri artisti, al gruppo Continuità. Le sue opere? Geometrie perfette, sfere, dischi, piramidi, ma sempre squarciate, corrose, scavate nel loro interno.
D'accordo. Però non trovi che ci sia qualcosa di un po' ripetitivo?
Nelle sue opere? Ma le hai mai viste?
Certo, una volta. Quelle sfere bronze, pur nella loro eleganza, quando le guardavo da lontano, mi sembravano tutte uguali.
Ma è proprio attraverso quelle forme che Pomodoro ha voluto mostrarci cosa si nasconde sotto la superficie liscia e ordinata. Qualcosa di più profondo, complesso, misterioso e umano.
A te piace e lo capisco. Ma c'è anche chi, come me, si pone qualche domanda.
Come ad esempio?
Se dietro le sue opere ci sia davvero un messaggio forte, o se col tempo siano diventate semplici oggetti decorativi da esposizione.
Ridurre Pomodoro a un semplice decoratore è davvero ingeneroso.
Un tempo ero più diplomatico, ma adesso sono diventato drastico.
Le sue sculture si trovano nei luoghi più simbolici del mondo, davanti alla Farnesina, alla sede dell'UNESCO a Parigi, nel cortile della Pigna ai Musei Vaticani e persino di fronte al Palazzo delle Nazioni Unite a New York. E sai perché? Perché hanno parlato e continuano a parlare a tutti, al di là del tempo e delle mode.
O forse perché avevano uno stile facilmente riconoscibile.
Ti sbagli. Ogni sfera lucida che si apre e si frattura racchiude una metafora potente. La perfezione che si spezza per svelare l'imperfetto, l'invisibile. Hai mai visitato il labirinto di Arnaldo Pomodoro nella sede milanese della Maison Fendi?
No, anche perché mi risulta che l'opera è inaccessibile da anni.
Il museo ha riaperto i battenti pochi mesi fa. Il labirinto è una gigantesca struttura sotterranea, un'opera immersiva, teatrale, un viaggio tra arte, mito e memoria.
È un'opera che mi incuriosisce, lo ammetto. Ma cosa possono ancora dirci oggi quelle imponenti sculture di bronzo squarciato?
Ci dicono che sotto ogni superficie liscia c'è una crepa, una ferita, una storia. In un mondo ossessionato dalla perfezione, Pomodoro ci ricorda che è nelle fratture che si nasconde la verità. E se abbiamo il coraggio di guardarci dentro, forse scopriremo qualcosa di noi stessi.
Prendere il toro per le corna. To take the bull by the horns. Varenna pensa a una tassa per frenare il turismo giornaliero. Parliamo di un tema caldissimo che tocca da vicino tantissime città italiane, in particolare quelle che esercitano un fascino irresistibile, a volte anche eccessivo. Mi riferisco al turismo, non quello che valorizza e arricchisce un territorio, ma quello che lo travolge, lo soffoca, lo snatura. L'ultimo caso finito sotto i riflettori? Varenna, perla sul lago di Como, alle prese con strade intasate, battelli strapieni, rifiuti ovunque. E allora il comune ha deciso di prendere il toro per le corna. Ha proposto una tassa di sbarco, sul modello di Venezia. Pochi euro per i visitatori giornalieri, ovvero quelli che arrivano, scattano due selfie, magari mangiano un panino sui gradini della chiesa e spariscono. La proposta inevitabilmente divide e fa discutere.
Io sinceramente non sono d'accordo con questi balzelli. Tassare chiunque metta piede in città senza alcuna distinzione mi sembra una scelta irragionevole.
Ma Olinda, Varenna ha 670 residenti e in certi giorni si trova a gestire 57.000 turisti. Non si può far finta di niente. Bisogna prendere il toro per le corna prima che la situazione degeneri.
Capisco la frustrazione di chi ci vive, davvero, ma introdurre una tassa rischia di mandare un messaggio sbagliato.
Tipo?
Se non hai il portafoglio pieno, non sei il benvenuto.
Ma stiamo parlando di 5 euro. Pensi davvero che sia una cifra da turismo d'élite?
Non è solo una questione di soldi. Il turismo è anche libertà, spontaneità, scoperta. E i turisti giornalieri non sono un nemico da combattere.
D'accordo, ma se non prendiamo il toro per le corna adesso, quando lo faremo? Quando la situazione sarà del tutto ingestibile?
Ma dai, non esagerare. Non credo che i numeri possano crescere all'infinito.
Invece sì. Tassare i turisti giornalieri può incentivare un turismo più lento, consapevole, sostenibile.
Se vogliamo parlare davvero di sostenibilità, allora prendiamo il toro per le corna e iniziamo a migliorare i trasporti, i punti di informazione turistica, la raccolta dei rifiuti e compagnia bella.
A quanto pare a Varenna ci stanno già lavorando. Dicono che i proventi della tassa serviranno proprio a migliorare i servizi, rendere più agevole l'esperienza dei visitatori e ridurre il caos.
Bene, questo lo approvo. Però non pensiamo che basti.
Certo, ma esistono anche soluzioni intelligenti. Per esempio, chi consuma nei bar, nei ristoranti o nei negozi potrebbe ricevere uno sconto sulla tassa. Non è una punizione, ma un modo equo per ridistribuire i costi.
Proposte interessanti, lo ammetto.
Varenna è solo un esempio. In tante altre località il turismo rischia di stravolgere l'equilibrio. Serve il coraggio di prendere il toro per le corna. E forse tocca anche a noi, turisti e cittadini, fare la nostra parte.
Mm. Fabrizio, siamo arrivati al termine di questa puntata e devo dire che le notizie erano, in armonia con il tempo, davvero bollenti. Che ne pensi?
Luglio, col bene che ti voglio. Andiamo al mare?
Direi proprio di sì.
Dai, dai.
Un caro saluto a tutti.
Ciao!